Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La tregua tra Israele e Iran è stata superata. La prova delle prime 24 ore nei due paesi. La notte è trascorsa senza sirene e senza missili. Negli Stati Uniti è polemica per un rapporto che dice il programma nucleare iraniano è stato solo rallentato di qualche mese. Quale sarà il conto finale degli F-35? Oggi il consigliere federale Pfister informerà i membri di tre commissioni parlamentari. Sembra dunque reggere il cessate il fuoco tra Israele e Iran imposto da Donald Trump dopo l'attacco lanciato dal governo Netanyahu contro la Repubblica Islamica. Israele ritorna lentamente alla normalità, mentre torna con urgenza la questione irrisolta del conflitto nella striscia di Gaza. L'inviato RSI Emiliano Boss.
Sì, una notte senza allarmi e la sensazione che la guerra dei 12 giorni contro l'Iran sia per il momento davvero archiviata. Il comando interno israeliano ha tolto tutte le restrizioni di movimento. Da oggi qui in Israele riaprono gradualmente scuole, uffici, non vi sono più limitazioni agli assembramenti di persone. Un'atmosfera decisamente diversa rispetto ai giorni precedenti, con le continue corse nei rifugi per il lancio di missili dall'Iran. Clima più disteso, l'ho visto ieri sera anche qui a Tel Aviv, camminando tra ai tavolini dei bar, dei ristoranti di nuovo affollati, riaperto del tutto anche lo spazio aereo con la lenta ripresa dei collegamenti internazionali, molti ancora sospesi. Il premier Netanyahu, tuttora sotto processo per corruzione in tribunale, non può più rinviare a questo punto il dossier del conflitto a Gaza, anche perché di Gaza oggi si parlerà parecchio qui, e di poco fa la notizia di 7 soldati israeliani uccisi a Khan Yunis nel sud della striscia. Un ordigno esplosivo è stato agganciato al loro veicolo blindato e fatto esplodere, il mezzo si è poi incendiato. E poi c'è naturalmente la questione irrisolta dei 50 ostaggi israeliani, tuttora nelle mani di Hamas, di cui circa la metà si ritiene deceduti. Una delegazione di loro parenti è al congresso di Washington, dove ha chiesto agli Stati Uniti di fare pressione per la liberazione dei loro familiari, approfittando di questa, diciamo, specie di finestra di opportunità dopo la fine del conflitto con l'Iran.
E ora torniamo sull'attacco statunitense all'Iran, perché un rapporto preliminare dell'intelligence militare americana sostiene che i bombardamenti non hanno distrutto il programma nucleare, lo hanno soltanto ritardato. Chiara Savi.
Ad aver pubblicato il rapporto della DEA, l'agenzia di intelligence della difesa, sono stati New York Times e la CNN, immediatamente presi di mira da Donald Trump, che a caratteri cubitali, dal suo social, ha parlato di fake news messe in circolazione per denigrare una delle operazioni militari più riuscite della storia. Secondo il rapporto, i bombardamenti hanno provocato danni da moderati e importanti ai siti di arricchimento di uranio di Fordow, Isfahan e Natanz, il più danneggiato dei tre. Sono stati centrati gli accessi a due delle tre strutture colpite, senza però provocarne il crollo. Inoltre le autorità iraniane hanno spostato in luoghi segreti le loro riserve di uranio arricchito. Solo una piccola quantità sarebbe stata distrutta. Anche stando a fonti israeliane, Teheran da tempo si è dotato di piccole strutture nascoste dove poter proseguire il proprio programma in caso di un eventuale attacco contro strutture più note. L'inviato speciale americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, intervistato da Fox News, ha dichiarato che questa fuga di notizie è assurda. Ha ribadito che la maggior parte delle centrifughe è andata distrutta, che l'impianto di Fordow, situato nelle viscere di una montagna, è stato cancellato e che è praticamente impossibile per Teheran riprendere il programma nucleare. Ma secondo l'intelligence militare, il programma in questione è solo ritardato di meno di 6 mesi. E per distruggere Fordow, che ha subito certo gravi danni all'impianto elettrico, sarebbero stati necessari bombardamenti precisi per giorni, se non settimane.
Poco fa intanto il Parlamento iraniano ha approvato la legge che sospende la cooperazione con l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, una mossa che impedisce all'agenzia di ispezionare i siti nucleari concordati con Teheran. Entra nel vivo questa mattina all'AIEA al vertice della NATO, dove il presidente statunitense Donald Trump incasserà l'impegno degli alleati a più che raddoppiare la spesa per la difesa. Dall'AIEA l'inviato Andrea Ostinelli.
Non è stato facile, ma siamo riusciti a far firmare a tutti il 5%. L'Europa sta per pagare alla grande, come deve, e questa sarà la tua vittoria. È un Mark Rutte, segretario generale della NATO, adulatore irrefrenabile, lirico, quello che scrive al presidente americano. Un messaggio privato inviatogli prima del decollo dell'Air Force One alla volta dell'AIA che Trump ha subito divulgato sul suo social. Rutte rincara la dose. Donald, ci hai portato a un momento davvero, davvero importante per l'America, l'Europa e il mondo. Otterrai qualcosa che nessun presidente americano ha ottenuto in decenni. Con una profusione di elogi, il segretario generale della NATO prepara l'atterraggio di Donald Trump nei Paesi Bassi, non solo, cena di gala offerta dai reali e pernottamento del presidente e della First Lady, loro ospiti a palazzo. Al primo vertice da segretario generale, l'ex premier olandese cura i minimi particolari, tutto deve filare liscio. Il presidente americano è venuto all'AIA a incassare un successo politico, l'impegno degli alleati ad arrivare a spendere il 5% di PIL per la difesa nel giro di 10 anni. È un onere inimmaginabile fino a pochi mesi fa per gli alleati europei, molti dei quali fortemente indebitati. Uniche voci fuori dal coro finora sono state il premier spagnolo Sanchez e quello slovacco Fico, voci dissonanti che Rutte sta cercando di attutire.
A Berna qualcosa si sta muovendo in merito al costo dei nuovi aerei F-35. Costeranno 6 miliardi di franchi o uno in più? Dopo la consueta seduta del governo, il consigliere federale Martin Pfister informerà le 3 commissioni parlamentari competenti. Sentiamo Monica Fornasie.
Un primo incontro tra i membri della Commissione della Politica di Sicurezza del Consiglio Nazionale e il Ministro della Difesa c'è già stato ieri. Di chiarimenti sui reali costi dei nuovi caccia, Martin Pfister però non ne ha dati. Stando a informazioni di SRF, ha rinviato tutto ad oggi. Sapremo se ci sono punti di contesa e qual è la loro portata, afferma il consigliere nazionale del Centro, Martin Candinas. E l'aspetto da chiarire innanzitutto è il prezzo dei 36 F-35. Si è sempre parlato di 6 miliardi come di un prezzo fisso, termini che le due parti non intenderebbero però allo stesso modo. Il contratto d'acquisto è stato firmato con il governo statunitense, che deve ancora negoziare il prezzo con il costruttore. Costruttore confrontato con un rincaro delle materie prime. Stando alle ricerche di SRF, ai 6 miliardi iniziali, nella fattura finale se ne aggiungerà almeno uno in più. Tra i membri della Commissione della Politica di Sicurezza del Nazionale c'è chi chiede di bloccare tutto e subito. Meglio un finale da paura che un orrore senza fine per il verde Baltasar Gletli. Se abbandonare costa meno che rispettare il contratto, è giunto il momento di aprire il paracadute. Per i membri dell'UDC invece non si deve rinunciare agli aerei, ma la spesa massima prevista va rispettata. Abbiamo promesso alla popolazione un rinnovo dell'aviazione militare per 6 miliardi e quindi dobbiamo trovare una soluzione, secondo Thomas Hurter. Si potrebbe per esempio ridurre il numero dei velivoli. Speculazioni e supposizioni che forse termineranno oggi.
E con questo è tutto per il Radio Giornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.